Allora, commentiamo la circolare del mese di giugno dedicata alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Infatti, il titolo di questa circolare è Mettimi come sigillo sul tuo cuore, che è una frase ripresa dal Cantico dei Cantici. E poi la grandezza e la bellezza della devozione al cuore di Gesù. Come sempre ricordiamo che una delle specificità del Cammino dei Tre Sentieri è quello di evidenziare la bellezza della verità cristiana, cioè non solo la sua ragionevolezza e la sua logicità, che ovviamente devono essere sottolineate, ma anche la sua costitutiva bellezza. E allora, come al solito, noi leggiamo la circolare e la commentiamo. Il mese di giugno è il mese che tradizionalmente viene dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia nel 1672 e divenne universale per tutta la Chiesa Cattolica nel 1856. Quella del Sacro Cuore è la devozione che ha ricevuto più raccomandazione da parte dei pontefici, cioè è la festa e la devozione che è stata particolarmente raccomandata dai sommi pontefici, dai papi. Importanti sono tre encicliche al riguardo: Annum Sacrum di Leone XIII del 1899, ispirata dalla mistica Beata Maria del Divin Cuore. Con questa enciclica si effettuava la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Poi la Miserentissimus Redemptor di Pio XI nel 1928 e soprattutto l'Aurietis Aquas di Pio XII del 1956. E allora la circolare ci offre proprio un passaggio tratto da quest'ultima enciclica, quella di Pio XII, dove il Papa al punto 62 così dice: mostrando il suo sacratissimo cuore, il Signore in modo straordinario e singolare si degnò di attrarre le menti degli uomini alla contemplazione e alla venerazione dell'amore misericordiosissimo di Dio per il genere umano. Continua Pio XII. Mediante una così eccezionale manifestazione, infatti, Gesù Cristo espressamente e ripetutamente indicò il suo cuore come un simbolo quanto mai adatto a stimolare gli uomini alla conoscenza e alla stima del suo amore. Ed insieme lo costituì quasi segno e caparra di misericordia e di grazia per i bisogni spirituali della Chiesa nei tempi moderni. È molto importante quello che dice Pio XII, no? La devozione al Sacro Cuore di Gesù è stata donata dalla provvidenza in particolar modo per rispondere ad alcuni problemi che purtroppo sono costitutivi della modernità, eh? Sono significativi, sono emblematici della modernità. Caparra di misericordia e di grazia per i bisogni spirituali della Chiesa nei tempi moderni, dice Pio XII. Giovanni Paolo II, nei nostri tempi, ha affermato precisamente nel messaggio per il centenario della consacrazione dell'umanità al cuore divino di Gesù dell'11 giugno del 1999 queste parole: dal cuore di Cristo l'uomo impara a conoscere il vero e unico senso della sua vita e del suo destino, a comprendere il valore di una vita autenticamente cristiana, a guardarsi da certe perversioni del cuore umano, a unire l'amore filiale verso Dio con l'amore del prossimo. Adesso la circolare ci invita a porci un interrogativo, una domanda. Ma perché teologicamente la devozione al cuore di Gesù? Quali sono le ragioni che teologicamente rendono possibile la devozione al Sacro Cuore di Gesù? Il cristianesimo afferma che la salvezza è nell'adesione del cuore. La conoscenza, dice la circolare, è importante ma non discriminante né determinante, nel senso che essa, la conoscenza, svolge una funzione ausiliare per l'esercizio della virtù, ma non costituisce il criterio della salvezza. Certo, noi dobbiamo amare, sull'amore verremo giudicati, ma è evidente che dobbiamo previamente conoscere ciò che dobbiamo amare. Per poter amare dobbiamo prima di tutto conoscere. Quindi la conoscenza è importante, ma la conoscenza svolge una funzione ausiliare, propedeutica, ma poi tutti quanti noi saremo giudicati sull'amore. Il cristianesimo, infatti, non è una religione gnostica, ovvero una religione che fa del conoscere l'unico criterio della salvezza. La gnosi, da gnosis, in greco significa conoscenza, significa che cosa? Porre l'accento, sottolineare l'importanza della conoscenza. E non è che il cristianesimo dica l'importante è conoscere e noi verremo giudicati solamente sulla conoscenza. Quante volte noi abbiamo detto chi è il più grande teologo? Il più grande teologo è Lucifero, è il demonio. Eppure il demonio sta dove sta. Quindi ciò dimostra che non basta conoscere, occorre soprattutto amare. Quindi la circolare dice il cristianesimo non è una religione gnostica, ovvero una religione che fa del conoscere l'unico criterio della salvezza. Per la serie chi conosce si salva, chi non conosce non si salva. Piuttosto è vero ciò che dice Sant'Alfonso Maria dei Liguori, chi prega si salva e chi non prega non si salva. Chi prega si salva e chi non prega non si salva. Quindi non è che il cristianesimo sia una religione dei dotti, degli intellettuali, dei teologi, ma è una religione che pone l'elemento determinante per la salvezza nell'amore. E questo è importante per capire quali sono le ragioni teologiche della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Al punto 7 la circolare dice che il criterio cristiano della salvezza non sia nella conoscenza ma nell'adesione del cuore è perché il Dio cristiano è unione ontologica di verità e amore. Ecco, questo è un punto importante. Il Dio in cui noi crediamo è un Dio che è unione indissolubile di verità e di amore. Di verità e di amore. Attenzione a questa unione indissolubile di verità-amore, perché questo ci fa capire, come diremo nel prosieguo della circolare, che non può esistere verità senza amore, ma non può esistere nemmeno amore senza verità. Inoltre, il Dio cristiano ha creato per amore e per amore ha deciso di incarnarsi. Qual è il motivo per cui Dio ci ha creato? L'unico motivo che possa spiegare la creazione è un atto di amore. Perché certo, Dio che è assoluto, non manca di nulla, non è che ci ha creato per necessità. Io alcune volte ai miei studenti faccio questo esempio. Immaginiamo di stare dinanzi ad una distesa marina, dinanzi al mare, e gettiamo nel mare una semplice goccia, una sola goccia di liquido, di acqua. Non è che vedremmo, qualora gettassimo questa goccia, non è che vedremmo il livello del mare alzarsi. Eppure la differenza tra tutto il mare presente sulla faccia della terra ed una sola goccia è una differenza infinitamente inferiore alla differenza che intercorre tra Dio e ognuno di noi e l'umanità. E allora poteva Dio crearci perché aveva bisogno di noi? Assolutamente no, perché Dio è assoluto, è la pienezza dell'essere. Quindi l'unico motivo che ha spinto Dio a crearci è un motivo di donazione, è un motivo di amore. Così per amore Dio ha anche deciso di incarnarsi. Dio ha anche deciso di fare esperienza della sofferenza e della morte, la passione e la morte. Scrive Santa Caterina da Siena: come creasti dunque, o Padre Eterno, questa tua creatura? Io sono grandemente stupefatta di ciò. Vedo infatti come tu ti mostri che per nessun'altra ragione la facesti, se non perché con il lume tuo ti vedesti costringere dal fuoco della tua carità. Qui in realtà Santa Caterina da Siena forza un po' il suo linguaggio, perché è evidente che Dio non può essere necessitato da nulla, non può essere costretto da nulla. Noi sappiamo teologicamente che sono necessitate solamente le azioni ad intra della Santissima Trinità, ma non quelle ad extra, cioè non quelle esterne come la creazione, eccetera. Quindi la creazione è un atto libero da parte di Dio, non è un atto per cui lui è stato costretto. Però qui Santa Caterina appositamente utilizza questo linguaggio forte: costringere, ti vedesti costringere dal fuoco della tua carità a darci l'essere. Cioè sei stato talmente spinto dall'amore, un amore che ti ha quasi costretto a crearci, nonostante le iniquità che dovevamo commettere contro di te, o Padre Eterno. Il fuoco dunque ti costrinse, continua Santa Caterina, o amore ineffabile, benché nel lume tuo tu vedessi tutte le iniquità che la tua creatura doveva commettere contro la tua infinita bontà. Cioè, malgrado tu, nella tua sapienza divina, nella tua onniscienza, già vedevi i nostri peccati, già vedevi i nostri tradimenti, ci ha creato ugualmente. Tu facesti vista quasi di non vedere, ma fermasti l'occhio nella bellezza della tua creatura, della quale tu, come pazzo ed ebbro d'amore, guardate questa espressione quanto è bella di Santa Caterina, come pazzo ed ebbro d'amore ti innamorasti e per amore la traesti da te. Guardate che in poche parole, come si ripete il termine amore in questa citazione di Santa Caterina. Va detto a chiare lettere, continua la circolare, che solo nel cristianesimo si può legittimamente affermare che Dio è cuore, ovvero che è amore. Ovviamente non possiamo elencare tutti gli elementi presenti nelle altre religioni che dimostrano quanto solo il cristianesimo sia l'unica religione dell'amore, ma qualcosa dobbiamo dirla. Attenzione, in questo clima in cui noi viviamo, che è un clima un po' di relativismo religioso, di sincretismo religioso, per cui ce lo siamo detti tante volte questo, no? Per cui ogni religione sembra essere una buona strada per arrivare a destinazione, ebbene anche che apologeticamente noi ribadiamo la superiorità e l'unicità della bellezza della verità cristiana. E il cristianesimo è davvero l'unica religione dell'amore. Prendiamo l'Islam. L'Islam, non accettando l'uso della ragione nell'attività conoscitiva e riducendosi a puro fideismo, afferma che Dio non è naturalmente buono, bensì che decide di esserlo volontariamente. Tenete presente che l'Islam non riconosce l'apporto razionale per conoscere Dio. Mentre il cristianesimo dice che la ragione svolge una funzione importante come introduzione alla fede, come introduzione all'atto di fede, no? Vi ricordate fides et ratio, no? Fede e ragione si aiutano reciprocamente. La prospettiva autenticamente cattolica è di questo tipo. L'Islam invece si configura come una religione fideistica, cioè una religione in cui conta solamente la fede. Addirittura nell'Islam la ragione viene vista come qualcosa di negativo, qualcosa che potrebbe allontanare fino anche da Dio. E allora, che cosa dice l'Islam a proposito della natura di Dio? Dice che Dio non è costitutivamente buono, ma Dio decide di essere buono. Dio non è per natura amore, Dio volontariamente decide di essere buono, ma Dio, se volesse, potrebbe anche essere cattivo. Ora, questa affermazione secondo cui Dio nell'Islam non è naturalmente buono, ma è volontariamente buono, chiaramente non è che sia la stessa cosa rispetto all'affermazione cristiana secondo cui Dio è amore. Allah non è costitutivamente buono, bensì è al di là del bene e del male. È un essere che decide arbitrariamente cosa debba essere ritenuto bene e cosa debba essere ritenuto male. Per cui se questa decisione fosse diversa, il bene sarebbe male e il male bene. Voi pensate che l'Islam dice, se Dio avesse voluto decidere diversamente, il bene sarebbe stato male e il male sarebbe stato bene. Nella nostra prospettiva, questo tipo di convinzione non è assolutamente ammissibile. E allora vedete come l'Islam non si configura, a differenza del cristianesimo, come una religione dell'amore. Detto questo, vediamo di dire qualcosa in base alle ragioni per cui una devozione come quella del Sacro Cuore, al Sacro Cuore di Gesù, è stata donata dalla provvidenza alla storia umana. La rivelazione, lo sappiamo, è terminata quando? È terminata con l'ultimo apostolo. Ma il suo approfondimento continua nella storia. È chiaro che deve essere un approfondimento non segnato dalla contraddizione. Quando si parla di approfondimento, se ne deve parlare in una duplice possibile dinamica. Qui c'è un piccolo passaggio tecnico, ma poi ritorneremo a un discorso molto più semplice. Un po' di pazienza, però questo passaggio tecnico è importante. Dicevo, una duplice possibile dinamica, come approfondimento veritativo e come approfondimento contestuale. Che cosa significa come approfondimento veritativo? Esso riguarda una verità già pienamente contenuta nella rivelazione, ma rimasta allo stato implicito, e viene resa esplicita questa verità grazie ad un lavoro teologico. Ecco, pensiamo all'Immacolata Concezione. Pensiamo al lavoro teologico, alle grandi intuizioni teologiche del Beato Dun Scoto in merito all'Immacolata Concezione. Come approfondimento contestuale, anch'esso riguarda una verità già ampiamente contenuta nella rivelazione, in questo caso però viene resa esplicita relativamente a causa di una determinata congiuntura storica, cioè si verificano determinati fatti nella storia, viene messo in pericolo una verità consolidata, la provvidenza può aiutare, di fatto aiuta ad un approfondimento della rivelazione in maniera tale che ci sia una risposta in più a quel pericolo che è venuto fuori nella storia. E qui possiamo fare l'esempio della devozione al Sacro Cuore di Gesù, perché la devozione al Sacro Cuore di Gesù si sviluppa, diciamo, si esplicita nel XVII secolo, cioè nel 1600, perché qualcosa storicamente accade nel 1600. E allora veniamo a quest'altro interrogativo. Dopo aver capito perché teologicamente la devozione al cuore di Gesù, adesso cerchiamo di capire perché storicamente la devozione al cuore di Gesù. I padri della Chiesa non citano la definizione cuore di Gesù, ma ne hanno una ben precisa cognizione. La definizione cuore di Gesù si trova per la prima volta in Sant'Anselmo di Aosta, che nacque all'incirca nel 1033 ed è morto nel 1109. Potete conoscerlo anche con il nome di Sant'Anselmo di Canterbury. Poi i segni di questa devozione li ritroviamo nella mistica tedesca del basso Medioevo, quindi dopo il 1000. Qualche nome: la Beata Matilde di Magdeburgo, Santa Matilde di Efta, Santa Gertrude di Efta. La grande però fioritura, possiamo dire una sorta proprio di esplicitazione del Sacro Cuore, si ebbe nel XVII secolo, cioè nel 1600. Prima con San Giovanni di Eudes, nato nel 1601 e morto nel 1680, poi grazie soprattutto alle rivelazioni che ricevette la visitandina Santa Margherita Maria Lacocque, che nacque nel 1647 e morì nel 1690. Apparizioni che poi furono propagandate con i relativi messaggi dal Claudio de la Colombière, direttore spirituale di Santa Margherita Maria Lacocque. Cerchiamo di capire perché questa devozione si esplicita fortemente nel 1600. Nel XVII secolo nacque e iniziò a diffondersi l'eresia giansenista, che si basava prevalentemente su due punti. Sono due i punti prevalenti di questa eresia. Primo, il peccato originale avrebbe talmente rovinato l'uomo che senza la grazia l'uomo stesso non può fare il bene neanche occasionalmente. Vedete, il giansenismo si configura come una sorta di calvinismo in versione cattolica. I giansenisti dicevano: il peccato originale ha rovinato totalmente l'uomo. Non ha rovinato l'uomo, ma l'ha rovinato totalmente. Per cui l'uomo senza la grazia non può mai compiere il bene. Attenzione, non l'affermazione senza la grazia non è possibile acquisire meriti per la vita eterna, senza la grazia non è possibile costantemente fare il bene, perché queste sono affermazioni cattoliche. Ma senza la grazia l'uomo non può mai fare il bene, nemmeno occasionalmente. E questa non è una posizione cattolica. È una posizione di pessimismo antropologico che è tipicamente protestante e che dal protestantesimo fu ripreso in alcuni ambienti cattolici e venne fuori il giansenismo. Secondo punto caratterizzante il giansenismo: Dio avrebbe già deciso, guardate qui, è terribile, Dio avrebbe già deciso chi salvare e chi dannare, indipendentemente dai meriti e dai demeriti. Insomma, una predestinazione in senso calvinista, cioè non il buon concetto di predestinazione in senso cattolico, che è tutt'altro, ma la predestinazione in senso calvinista, per cui abbiamo questo Dio parziale che predilige alcuni e rifiuta altri, che ha già deciso dall'eternità chi salvare e già deciso dall'eternità chi dannare, indipendentemente dai meriti e dai demeriti. Terribile questo, terribile. Questo era il giansenismo che si stava sviluppando in quel periodo, in particolar modo in Francia. Il Sacro Cuore, guardate qui, la provvidenza, io adesso non vorrei utilizzare un esempio irriverente, ma la provvidenza cade sempre come il cacio sui maccheroni, cioè nel momento opportuno, nella situazione in cui la provvidenza ci offre qualcosa per poter rifiutare tutti i pericoli che pregiudicano la saldezza della nostra fede. Il Sacro Cuore appare dal 1673 al 1690 alla già citata Santa Margherita Maria Lacocque, affermando invece che bisogna abbandonarsi al suo amore, indicando cioè il suo cuore come criterio di vincolo a lui ed anche come criterio di comprensione, per quanto possibile ovviamente, della sua tenerezza. In una delle rivelazioni a Santa Margherita, Gesù, indicando il suo cuore, disse: ecco quel cuore che ha talmente amato gli uomini da non aver risparmiato nulla, fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare a loro il proprio amore. Il proprio amore. Se teologicamente la devozione al Sacro Cuore è una risposta al giansenismo, socialmente è una risposta prima di tutto all'assolutismo politico. Perché, attenzione, i pericoli che si stavano realizzando nel XVII secolo non solo erano pericoli di carattere teologico, abbiamo visto l'eresia giansenista, ma anche pericoli di carattere politico. E le due cose non sono separate, Le due cose sono distinte, ma non sono assolutamente separate. Voi pensate che il giansenismo stesso poi porterà in Francia alla Rivoluzione francese? Il giansenismo, c'è un bellissimo articolo, un bellissimo studio che tratta proprio di questo, tratta delle origini gianseniste della Rivoluzione francese, che può sembrare una cosa paradossale, ma non è assolutamente paradossale. E qual era la grande eresia politica nella modernità? La grande eresia politica nella modernità era il post-machiavellismo, cioè l'assolutismo politico, una politica che si sganciasse sempre di più dalla legge morale. Una politica che fosse da concepire quanto più autonoma e indipendente possibile rispetto a Dio, rispetto alla legge naturale e cristiana. Insomma, un'autorità politica non più come manifestazione di servizio, ma appunto come manifestazione di potere. Una concezione pertanto machiavellica e post-machiavellica. Attenzione qua, il Sacro Cuore, attraverso Santa Margherita, rivolse delle precise richieste al re di Francia Luigi XIV, il re Sole. Sentite queste richieste. E queste richieste dovrebbero valere ancora oggi, eh? Dovrebbero valere ancora oggi. Altro che laicità dello Stato. Poi possiamo discutere sul concetto di laicità. Però altro che il modo come solitamente si concepisce la laicità dello Stato. Qui il Sacro Cuore con queste richieste fa capire come uno Stato che si allontana da Dio diventa esso stesso Dio. E si cade nell'assolutismo per poi cadere nel totalitarismo. Sentite che cosa chiede il Sacro Cuore. Il re deve consacrarsi con la sua famiglia al Sacro Cuore e offrirgli pubblici omaggi. Il Signore vuole essere onorato pubblicamente. Dice: vabbè, ma io lo faccio nell'intimo della mia coscienza. Certamente. Devi trasformare la tua coscienza e la tua interiorità in un tempio, ma devi anche manifestare pubblicamente la tua devozione a Dio, eh? Secondo, egli, il re, deve chiedere ufficialmente alla Santa Sede di autorizzare la messa del Sacro Cuore e di concedere privilegi per l'universale diffusione di questa devozione. Terzo, egli, sempre il re, deve far costruire una basilica dedicata al culto del Sacro Cuore. Quarto, egli deve porre la Francia sotto la protezione del Sacro Cuore, raffigurandolo sugli stendardi e sulle armi del regno. Adesso abbiamo il matrimonio omosessuale in Francia. Pensate, un piccolissimo passaggio, ma piccolo, piccolo, piccolo. Il Sacro Cuore chiede che venga raffigurato sugli stendardi e sulle armi del regno. Quinto, egli, il re, deve promuovere nell'intera Europa i diritti di Gesù Cristo come re dei re e sovrano dei sovrani. Pensiamo alla comunità europea, pensiamo ai nostri eurocrati, completamente massonizzati e che diffondono dottrine massoniche. Le richieste non furono esaudite e la Francia, da baluardo del cattolicesimo che doveva essere, ricordate che la Francia è la primogenita della Chiesa, eccetera, divenne la culla dei più gravi errori. Luigi XVI, il re della rivoluzione francese, durante la rivoluzione francese, ne pagò le conseguenze. Nel 1792, mentre era prigioniero dei rivoluzionari, si ricordò delle promesse del Sacro Cuore alla corona di Francia e promise che, se fosse scampato alla morte e tornato sul trono, avrebbe consacrato se stesso alla Francia al Sacro Cuore. Ma Gesù stesso, più di un secolo dopo, dirà a Suor Lucia di Fatima che fu troppo tardi. Suor Lucia di Fatima ha raccontato che Gesù gli disse, a proposito della consacrazione che si dovrà fare al cuore immacolato di Maria, di non fare come fece il re di Francia, che non esaudì, e poi quando la volle fare, ormai era troppo tardi. Ormai era troppo tardi. Dunque la devozione al Sacro Cuore è anche un richiamo di carattere sociale. Un richiamo cioè a concepire l'autorità politica come modello di servizio e di sacrificio, in cui gli elementi della donazione, dell'oblazione e dell'amore diventino fondamentali nell'esercizio di tale autorità. Insomma, il modello di ogni autorità politica deve essere la regalità di Cristo, e del suo amore immenso per ogni uomo. L'enciclica Annum Sacrum di Leone XIII del 25 maggio del 1899 afferma che la devozione al Sacro Cuore ha la sua ragione teologica proprio nella regalità sociale di Cristo. E infatti il coronamento del culto pubblico al Sacro Cuore fu l'istituzione della festa liturgica di Cristo Re. Nel 1925, infatti Pio XI con la Quas Primas, stabilì che questa festa venisse celebrata l'ultima domenica di ottobre e in tale giorno bisognava anche rinnovare la consacrazione dell'umanità intera al cuore di Gesù. Cioè ci fu questa voluta coincidenza, festa Cristo Re e nello stesso tempo consacrazione dell'umanità intera al Sacro Cuore di Gesù. Nella devozione al Sacro Cuore c'è un invito a considerare l'enorme, evidente concretezza di un amore appassionato di Dio, che è presente nel messaggio cristiano. Cioè il Sacro Cuore che cosa ci fa capire? Che Dio ama, che Dio ha una passione, nel senso letterale del termine, per la sua creatura. Voi pensate quanto è bella quella immagine, quanto è bella quella immagine di quel padre che ogni giorno sale su questa specie di torrione di masseria fortificata per vedere all'orizzonte se torna suo figlio. E quando torna il figlio fa festa. E questa è l'immagine di Dio. Ed è l'immagine del cuore di Gesù. Un Dio che ama, non un Dio apatico, indifferente. La Chiesa ha da subito affermato che il cuore di Gesù ha diritto, guardate anche questo aspetto a proposito della concretezza, guardate com'è interessante questo aspetto. La Chiesa ha da subito affermato che il cuore di Gesù ha diritto di latria, cioè va adorato. In quanto organo del corpo di Gesù, la cui persona di riferimento è Dio. Noi sappiamo che un corpo umano non si può adorare. sarebbe un atto idolatrico. Ma perché il corpo di Gesù lo possiamo adorare? Perché il corpo di Gesù è nella persona divina di Cristo, una sola persona in due nature, veramente umana e veramente divina. E quindi il corpo, il cuore di Gesù, come organo del corpo di Gesù, ha diritto di latria, cioè può essere adorato. Durante il 1700 si accese un forte dibattito. Nel 1765 la Congregazione dei Riti affermò che quando si fa riferimento al cuore di Gesù bisogna proprio intendere il cuore carneo di Cristo. Attenzione, non è un simbolo, non è una metafora, ma è proprio il cuore concreto di Gesù, il cuore palpitante di Cristo. Cioè come organo concreto del corpo. I giansenisti a riguardo, sempre loro, denunciarono una deriva idolatrica, ritenendo possibile solo un culto a un cuore non reale, simbolico. Ma Papa Pio VI, con la bolla Auctorem Fidei, confermò la dichiarazione della congregazione, notando che si adora il cuore, la circolare cita la lettera, inseparabilmente unito con la persona del Verbo. Dunque, con la devozione al Sacro Cuore, Gesù ricorda il suo immenso amore e la sua immensa misericordia per l'uomo. Un ricordo non astratto, ma volto a far capire concretamente quanto la vita dell'uomo possa cambiare abbandonandosi all'amore di Gesù. A dimostrazione di questa concretezza, egli rivelò a Santa Margherita ben 12 promesse di indiscutibile praticità. Guardate queste promesse come sono pratiche, come sono concrete. Amore appassionato di Cristo, concretezza nelle promesse che il Sacro Cuore ci dà. E qui converrebbe farsi furbi, come suol dire. Purtroppo noi siamo così sciocchi che non approfittiamo scaltramente di quello che il nostro Signore ci promette. E il nostro Signore non fa promesse da marinaio. Si scelse dei pescatori come discepoli, ma il nostro Signore non fa promesse da marinaio. E sentite queste promesse: ai devoti del mio Sacro Cuore darò tutte le grazie e gli aiuti necessari al loro stato, alla loro condizione di vita. Stabilirò e manterrò la pace in tutte le loro famiglie. Una volta in tutte le famiglie, nella stanza più importante si metteva il quadro al Sacro Cuore di Gesù, del Sacro Cuore di Gesù. 3. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. E chi di noi non è afflitto? 4. Sarò per loro sicuro rifugio in vita e soprattutto nell'ora della morte. 5. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro fatiche e imprese. 6. I peccatori troveranno nel mio cuore un'inesauribile fonte di misericordia. 7. Le anime tiepide diventeranno ferventi con la pratica di questa devozione. 8. Le anime ferventi saliranno rapidamente ad un'alta perfezione. 9. La mia benedizione rimarrà nei luoghi in cui verrà esposta e venerata l'immagine del Sacro Cuore. 10. A tutti coloro che opereranno per la salvezza delle anime darò grazia per poter convertire i cuori più induriti. 11. Le persone che diffonderanno questa devozione, fatevi apostoli della devozione al Sacro Cuore di Gesù, le persone che diffonderanno questa devozione avranno i loro nomi scritti per sempre nel mio cuore. 12. A tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna. Sarebbero i primi venerdì del mese. Vediamo adesso un altro aspetto a cui apre la devozione al Sacro Cuore di Gesù, l'aspetto della vicinanza di Dio. Il Dio cristiano è un Dio vicino, talmente vicino da essersi fatto uomo, da essersi fatto carne. L'uomo ha bisogno di contemplare la carnalità di Dio. L'allora cardinale Josef Ratzinger disse nella conferenza che abbiamo citato prima anche queste parole. Anche, guardate come sono belle anche queste parole. L'uomo ha bisogno di contemplare, dice Ratzinger, l'allora cardinale Ratzinger, di interiorizzare i misteri divini con una contemplazione intima che è come un toccare, il palpare la realtà. Toccare, palpare la realtà. Una delle bellezze del cristianesimo, dice la circolare, è la sua dimensione carnale. Uno dei più grandi mistici del Medioevo, San Bernardo di Chiaravalle, disse: poiché siamo carnali, Dio fa che il nostro desiderio e il nostro amore comincino dalla carne. C'è una novella di Dino Focenti intitolata Il crocifisso protetto. È una novella che venne scritta diversi anni fa e ambientata in un santuario della nostra città. È un racconto appunto ambientato in un santuario che esiste davvero e che è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Tempo fa in questo santuario si decise di schermare un bel crocifisso bronzeo, perché preoccupati per le molte mani e per i tanti baci dei fedeli, preoccupati. La statua si sarebbe potuta rovinare, anche se certamente con questi gesti non si sarebbe rovinato l'amore a Gesù. Poi, effettivamente, questa schermatura in plexiglass è stata tolta, ringraziando Dio. La novella dice, leggiamola, quel giorno la piccola Miriam era triste, aveva dinanzi a sé il grande crocifisso di bronzo. La chiesa adesso era deserta e la piccola poteva finalmente parlare con il suo Gesù in croce. Voleva a lui confidare tutte le sue pene, soprattutto quella della mancanza della mamma, che era morta ormai da un anno, e Miriam ne aveva sofferto molto. Sentiva quella perdita, aveva appena 10 anni, e sapeva di essersi trovata sola nella vita. Il papà lo aveva già perso, non nel senso che fosse morto, era vivo, ma era andato via abbandonando lei e la mamma. Dopo i funerali si era fatto vedere, aveva anche parlato con la bimba, ma per dirle di aver trovato un bel collegio. Vedrai Miriam, starai con tante bambine, le aveva detto. In collegio Miriam c'era andata, né avrebbe potuto fare altrimenti. Se nemmeno il papà l'aveva presa con sé, chi mai l'avrebbe potuta accogliere? Era ormai passato un anno ed era giugno. Precisamente tra qualche giorno sarebbe stata la festa del Sacro Cuore di Gesù. Festa a cui la mamma era tanto affezionata perché quella chiesa in cui adesso Miriam si trovava era appunto dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Anzi, aveva visto una scritta sull'entrata, Santuario Sacro Cuore di Gesù. L'anno precedente la scritta non c'era. Ma c'era qualcos'altro di nuovo che Miriam aveva notato. Il crocifisso di bronzo che aveva dinanzi a sé era stato parzialmente schermato. Una fredda protezione di plexiglass copriva Gesù dalla pancia fino ai piedi. Miriam ne aveva già capito il motivo. Tante donne anziane, ma non solo, c'era anche sua madre tra queste, passavano dinanzi a quel crocifisso e lo toccavano, lo abbracciavano, lo baciavano. Tutto questo aveva fatto consumare la patina bronzea della statua. Miriam però c'era rimasta male. Sua mamma baciava i piedi di Gesù e gli diceva: Miriam, bacia Gesù, a lui piace che gli vogliamo bene, lui vuole essere amato. Ma se è così, pensava, perché avevano deciso di proteggere Gesù? Proteggerlo da chi? A Miriam intanto una lacrima solcava il viso. Piangeva per la sua mamma o perché non poteva più baciare quel Gesù che baciava sempre la sua mamma? Era passato un anno ed era tornata nella sua città per qualche giorno. Aveva subito chiesto al suo papà, che in quei giorni l'ospitava, di andare in quella chiesa. Papà, aspettami qua, gli aveva detto, vado un attimo a fare una preghierina. Il papà aspettava fuori nell'auto e Miriam si affrettò a mandare un bacio a quel crocifisso. Lo avrebbe voluto toccare, ma non poteva. Mandò un bacio da lontano e pensò: Gesù, mi dispiace che non posso più baciarti. Poi notò che accanto al crocifisso vi era un leggio con sopra un librone aperto. Volle avvicinarsi, iniziò a leggere. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita. E all'istante le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. La piccola Miriam smise di leggere, alzò lo sguardo verso il crocifisso schermato e pensò: ma allora perché? Questa donna era stata guarita perché aveva toccato Gesù. Perché aveva toccato Gesù. Il Sacro Cuore di Gesù è vedere tutto come amore di Gesù. E Gesù ci dice che possiamo vedere tutto come suo amore. Ciò può accadere quando siamo veramente vicini a Lui, quando lo facciamo entrare nella nostra vita vivendo della vita di Dio, che è la grazia. Torniamo alle parole dell'allora cardinale Ratzinger. L'uomo ha bisogno di contemplare, di interiorizzare i misteri divini con una contemplazione intima che è come un toccare e palpare la realtà. Il monaco benedettino Ruperto di Deutz, che è vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, afferma una cosa interessantissima. Egli che cosa dice? Dice che l'apostolo San Giovanni è riuscito a meglio approfondire il mistero perché ha avuto il privilegio di poggiare il capo sul petto del Signore. Cioè, si chiede questo monaco: ma come mai Giovanni è tra gli apostoli che ha capito più approfonditamente il mistero? Perché è colui che ha posto la testa sul petto del Signore, che ha posto la testa sul cuore del Signore. Solo con il cuore di Gesù possiamo capire come tutto ciò che avviene nella nostra vita sia permesso da Dio. E quindi risponda ad un progetto di amore, anche le sofferenze più atroci. Il cuore implica l'amore appassionato ed esclusivo, implica l'amore interpersonale, non concettuale. Un amore paragonabile a quella della madre che non ama la figliolanza. La madre non ama la figliolanza, ama i figli singolarmente presi. Non è che a una mamma che ha 10 figli e che ne perde uno, dice: vabbè, ne tiene altri 9. Oppure una mamma che ha un quantitativo di amore 100, non è che ha 10 figli, fa 10, 10, 10, no, fa 100, 100, 100. Scrive il gesuita padre Mendizabal in un suo prezioso libretto, In cor de Jesu, proprio sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Le varie circostanze in cui la nostra vita si muove non sono dovute al caso. Dio le richiede per la nostra santificazione. Esse sono un aiuto per ottenere le grazie meritateci da Gesù Cristo e provengono dall'amore personale di Cristo per noi. Per Lui non esiste la massa, non esiste la massa. Ci conosce Gesù personalmente e nella nostra individuale santità. Quindi non esiste la massa, ma esiste sempre un amore interpersonale. Sentite ciò che narra sempre padre Mendizabal, questo padre gesuita. Qui c'è un passaggio molto commovente, molto commovente. Il padre Raffaele Reyer insegnava lettere in un seminario Era ancora giovane quando rimase cieco e così non poté essere ordinato sacerdote. Voi pensate che grande sofferenza per questo padre Reyer, una malattia di questo tipo che gli impediva di fatto di essere ordinato sacerdote. Ma il padre Reyer, che viveva fortemente la realtà del suo intimo dialogo con Cristo, scrisse in quell'occasione una poesia meravigliosa, e in questa poesia diceva, guardate che qui è bellissimo, diceva: quando ero piccolo, mia madre era solita avvicinarsi a me di nascosto, mettermi le mani sugli occhi per domandarmi poi chi è, quel gioco che solitamente si fa, no? Io che la riconoscevo rispondevo abbracciandola: sei la mia mamma. Ora sono ormai grande e sei venuto tu, Dio mio, e mi hai posto le mani sugli occhi e mi chiedi: chi sono? Io riconosco la tua voce e le tue mani e rispondo: sei mio padre. E il mio desiderio è che tu ritiri le tue mani affinché io possa contemplare il tuo volto e abbracciarti per tutta l'eternità. Vedete, questo padre Reyer capisce che anche la cecità rientra in un progetto di amore. Se si vive la vita nella dimensione del cuore di Gesù, si capisce che tutto ha un senso, che tutto è un gesto di amore. Parte conclusiva, pochi minuti per la parte conclusiva. L'attualità della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Così disse il Sacro Cuore rivelandosi a Sor Josefa Menendez l'11 giugno del 1923. Nel passare dei secoli ho rivelato in diversi modi il mio amore agli uomini e il desiderio che mi consuma della loro salvezza. Ho concesso a loro di conoscere il mio cuore. Questa devozione è stata come una luce che ha illuminato il mondo e oggi è il mezzo del quale si servono per muovere i cuori la maggioranza di coloro che lavorano per estendere il mio regno. Chiusa citazione. Il cuore è il centro del corpo perché dà la vita. Il cuore è il centro del corpo perché dà la vita. Dà la vita anche al cervello, che è il luogo della conoscenza. Antoine de Saint-Exupéry fa dire al piccolo principe: non si vede bene che col cuore. C'è sicuramente una speranza, quella che la devozione al Sacro Cuore costituisca l'occasione per far ritornare questo mondo alla giovinezza della verità. Un episodio alimenta questa speranza. Santa Gertrude di Efta, siamo tra il XIII e il XIV secolo, ebbe una visione in cui chiese a San Giovanni Evangelista perché nel suo Vangelo e nelle sue lettere aveva fatto solo intravedere quei misteri pieni di amore che aveva ricevuto dal Sacro Cuore, e l'Apostolo le rispose: sentite qui, il mio ministero doveva limitarsi a rivelare sul Verbo increato eterno Figlio del Padre alcune parole feconde sulle quali l'intelligenza degli uomini meditasse continuamente senza poter mai esaurirne le ricchezze, ma agli ultimi tempi è riservata la grazia di udire l'eloquente voce delle pulsazioni del cuore di Gesù. Nell'udire questa voce l'invecchiato mondo, e quanto è vecchio il nostro mondo, perché non si capisce una cosa, che quando si abbandona la tradizione si invecchia, perché la tradizione è fuori del tempio e non invecchia. Quando invece si abbandona la tradizione si segue il tempo e si invecchia, e per essere moderni paradossalmente si è vecchi, perché se io dico adesso A e ritengo che non esista una verità tradizionale, cioè una verità perenne, dopo un minuto quella mia affermazione è già vecchia, è già superata. Infatti, mi permettete questo sfogo, ma un certo progressismo cattolico non riesce a capire che abbandonando la tradizione diventa vecchio. Per essere moderno diventa paradossalmente vecchio. E allora sentite qui, negli ultimi tempi, nell'udire questa voce, l'invecchiato mondo ringiovinerà dal suo torpore e il calore del divino amore lo infiammerà un'ultima volta. Che cosa rende giovane la verità? La sua inossidabilità nel tempo. Ciò che scorre e cambia nel tempo non può rimanere giovane. Così non può rimanere giovane ciò che cerca di inseguire il tempo, lasciandosi giudicare dal tempo. Rimane giovane ciò che trova il suo fondamento fuori della storia e che giudica la storia. Nel corpo umano c'è un rapporto di interdipendenza tra cervello e cuore e tra cuore e cervello. Il cuore alimenta il cervello e il cervello dà la possibilità al cuore di battere e di pompare il sangue. Se il cuore smette di battere, muore il cervello. E se muore il cervello, il cuore smette di battere. C'è un'interdipendenza. Dunque il rapporto cuore-ragione, cuore-cervello, il fatto che il cuore dia energia al cervello impone un'evidenza che, malgrado evidenza, oggigiorno è poco riconosciuta, ovvero l'unione indissolubile tra verità e amore e tra amore e verità. Che cosa noi dobbiamo imparare da questo? Che la verità deve essere unita all'amore, ma anche l'amore deve essere unito alla verità. Non può bastare la verità senza l'amore, ma non può bastare nemmeno l'amore senza la verità. La verità senza l'amore è l'astratto pensiero che non dà alcuna risposta interessante al reale e alla vita. È il pensiero di pensiero di Aristotele. È l'apatia stoica. L'amore senza la verità è la negazione di se stesso. È puro sentimento svuotato di ogni significato. È il sentimentalismo. Bene, per questa trasmissione abbiamo terminato. Io come al solito vi auguro ogni bene nell'amore al nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.